The Politicans, non semplici consumatori ma cittadini. Un saluto ai nostri amici ascoltatori, oggi si parla di meritocrazia a The Politicans. Negli studi della radio, della web radio dell'Università di Verona, insieme a me oggi ci sono Andrada Mariano e Claudia Balauca. Dunque, che cosa si intende con il termine meritocrazia?
Ciao a tutti. Innanzitutto, la parola meritocrazia fu coniata negli anni 50 da un politico e sociologo inglese chiamato Michael Young. Secondo Young, il merito avrebbe dovuto promuovere l'uguaglianza delle opportunità di essere diseguali, ma durante il governo Blair, lo stesso Young realizzò come quel vocabolo fosse più largamente usato per dare sostegno a un'ideologia che giustificava moralmente i più dotati delle classi alte e invece favoriva chi proveniva da famiglie umili. In Italia invece questo termine ha avuto parecchi effetti negativi e poche applicazioni pratiche.
Entriamo quindi nel vivo della discussione, dato che hai parlato dell'Italia. In questo senso, parlando di meritocrazia, che tipo di atteggiamento può intraprendere lo Stato?
Ciao a tutti, allora per rispondere alla domanda bisogna affermare che in ambito economico i lavoratori si possono dividere in due gruppi, che sono rispettivamente i colletti blu e i colletti bianchi. Colletto blu e colletto bianco sono due termini in lingua inglese che evocano immagini molto diverse. Il lavoratore a colletto blu è percepito per rendere meno del colletto bianco, perché il lavoratore a colletto bianco potrebbe lavorare dietro una scrivania nell'industria del servizio, mentre il lavoratore a colletto blu è quello che sporca le mani facendo il lavoro manuale o lavorando in una divisione di produzione. Considerando questa fondamentale divisione, si va a vedere anche quello che è l'accreditamento dello Stato, e l'accreditamento dello Stato può assumere tre punti di vista praticamente diversi. C'è il cosiddetto laissez-faire. In questo caso lo Stato non interviene in alcun modo. Se consideriamo l'istruzione, lo Stato lascia in vantaggio le persone che magari non hanno avuto la possibilità di ricevere una formazione adeguata. Poi c'è il punto di vista moderato, in cui lo Stato interviene a vantaggio di quelli meno abbienti, però è un intervento parziale perché aiuta chi è svantaggiato, ma è un aiuto che scompare quasi del tutto con il passare del tempo. E poi c'è l'ultimo punto di vista, che è quello dello Stato ideale, in cui praticamente tutti hanno le stesse possibilità a prescindere dal loro background e quindi a prescindere se provengono da famiglie ricche o povere.
E quindi la questione, il reale problema è come misurare il merito in maniera adeguata.
Partiamo da una premessa: il merito è difficile da misurare, cioè non esiste un numero, non c'è un indice, non c'è una stima attendibile. Esistono però alcuni indicatori che riescono ad evidenziare come nel nostro paese il meccanismo meritocratico sia in buona misura bloccato. Questi indicatori sono 4. Partiamo dal primo: scarsa mobilità sociale. Tanto più in una società la mobilità da un ceto all'altro è elevata, tanto più questa è aperta e offre opportunità al di là delle condizioni di origine. Secondo la Banca d'Italia, infatti, negli ultimi 10 anni la probabilità per le famiglie italiane di spostarsi in modo permanente verso classi di reddito nettamente diverse, quindi più alte, da quella di origine, è poco meno di 5%. Il secondo fattore è l'elevata disuguaglianza tra uomini e donne. La meritocrazia, infatti, presuppone che le differenze di sesso non siano in alcun modo un elemento di discriminazione. Secondo, infatti, uno studio delle Nazioni Unite, in un confronto tra vari paesi, l'Italia è all'ultimo posto nell'indice di pari opportunità tra uomini e donne. Il terzo fattore, invece, è la limitata capacità di attrarre talenti. Basti pensare che la capacità di attrarre il meglio del mondo è funzione, in misura significativa, delle reali opportunità offerte. In Italia il dato più preoccupante è che il 19% dei ricercatori italiani va all'estero, infatti si parla sempre di fuga di cervelli, mentre arrivano nel nostro paese solo il 0,7% di lavoratori provenienti da paesi sviluppati. Il quarto fattore invece è la carente cultura del merito. L'applicazione del merito è correlata con la dimensione culturale. Per esempio, in America il 90% della popolazione ritiene che le persone con maggiori abilità dovrebbero guadagnare di più. Invece in Italia il 60% degli italiani crede che tutti dovrebbero guadagnare allo stesso modo. Di conseguenza, per rendere il sistema nel suo insieme più meritocratico, bisogna considerare tutti gli aspetti e trovare una soluzione adeguata.
Quindi, facendo riferimento proprio a questa cultura del merito, è giusto parlare di uguaglianza quando si parla di meritocrazia?
Allora, per rispondere a questa domanda, intanto bisogna specificare che uguaglianza non significa trattare tutti allo stesso modo, perché questo presupporrebbe fare una tabula rasa di qualunque aspetto caratterizzante dell'individuo. Una situazione di completa e di totale uguaglianza nel campo dell'istruzione potrebbe crearsi solo se ci sarebbero le seguenti condizioni, ossia il fatto che i bambini, al momento che inizia il loro percorso di istruzione, verrebbero isolati dalla propria famiglia per evitare qualsiasi vantaggio o svantaggio derivante dalla situazione familiare. Questo ovviamente è impossibile. La cosa migliore sarebbe costituire una società ed un insegnamento in cui tutti vengono educati, ma non apprendono le stesse cose. Una società in cui avendo tutti ricevuto un'educazione ed un insegnamento non uniforme ma diversificato in base alle attitudini e alle capacità, rende possibile il sorgere di vere e proprie élite in tutti i campi, in tutti gli ambienti e in tutte le materie. In sostanza, il mio pensiero è che le pari opportunità siano un ideale ammirevole, ma che non può assolutamente realizzarsi nel concreto se consideriamo di vivere in un paese che non sia di stampo totalitaristico. Ogni individuo ha un proprio background familiare, nonché tutta una serie di caratteristiche e capacità strettamente personali, di cui non può e non deve essere privato. Ovviamente si devono fare e promuovere politiche per cercare di abbattere più barriere possibili, ma di fatto non sarà mai possibile eliminarle del tutto.
Va bene, io vi ringrazio ancora una volta per aver fatto il punto in modo preciso sulla situazione. Noi vi mandiamo un saluto dalla rubrica The Politicans.